Buongiorno a tutti, quarto incontro del Vangelo di Marco e stavamo battezzando Gesù la volta scorsa, dobbiamo finire di battezzarlo, abbiamo lasciato lì poverino a mollo e non l'abbiamo ancora tirato fuori. Avevamo visto in questo episodio, tanto per recuperare un momentino alcuni concetti, avevamo visto che il significato di quella famosa colomba, che non è lo Spirito Santo, scese come una colomba, sotto forma di colomba, colomba che in ebraico è Giona, l'uccello divino celeste, c'è anche un profeta, abbiamo visto, di nome Giona, e la colomba è l'uccello che annuncia la pace a Noè alla fine del diluvio, è il simbolo stesso di Israele, pensate al Cantico dei Cantici, vieni colomba, ed è il simbolo dello Spirito Santo che viene nella storia. Quindi che viene nella storia per annunciare la pace, per annunciare una relazione d'amore, non per niente poi la teologia svilupperà lo Spirito Santo come l'amore incarnato, come l'amore che intercorre tra il padre e il figlio e tra il figlio e il padre, l'amore fatto persona, diciamo meglio, non incarnato. Si aprirono i cieli, è la fine della separazione tra il divino e l'umano. Come i cieli non sono più chiusi agli uomini, così l'uomo può aderire al divino, può aprire un contatto con Dio. Abbiamo visto che non è corretta la traduzione si sentì una voce dal cielo, ma e venne una voce dal cielo, perché in realtà nessuno sentì niente. È probabilmente un'esperienza spirituale di Gesù, cioè Gesù alla sequela del Battista, facendo questo gesto penitenziale che era tipico della comunità dei Battisti, prende coscienza della sua missione, capisce di essere un inviato importante, addirittura di essere il figlio prediletto. In te mi sono compiaciuto. I generi letterali, abbiamo visto la volta scorsa, sono due, sono sicuramente la tradizione biblica dell'Esodo, interpretata secondo Isaia, cioè Gesù è il nuovo Israele che viene immerso come Israele è stato immerso nel Mar Rosso, e poi le antiche sequenze delle scritture profetiche, per esempio Ezechiele, Geremia, Isaia, eccetera, in cui si vede che lo Spirito Santo scende su un profeta, lo riempie e lo consacra come suo inviato. A questo punto ci eravamo fermati sulla frase Iosteu, cioè figlio di Dio, il figlio prediletto, Ios agapetos, il figlio l'amato. Chi è questo figlio l'amato? Innanzitutto bisogna sapere che la parola Ios, che noi traduciamo figlio, in greco può essere anche tradotta servo. Tant'è vero che ci sono alcune parabole nei sinottici che sono veramente simpatiche, nel senso che, per esempio, in un Vangelo Gesù guarisce il figlio del centurione, nell'altro guarisce il servo del centurione. Allora ha guarito il figlio, ha guarito il servo, ha guarito l'ios, e poi di questo ios sono state date le due interpretazioni. Qui sicuramente c'è un riferimento al servo sofferente. Quando noi troviamo il figlio prediletto, il figlio amato, c'è un riferimento a questa famosa figura del servo sofferente di cui aveva parlato il profeta Isaia, soprattutto al capitolo 53, uomo dei dolori che ben conosce il patire, dalle cui piaghe noi saremmo stati salvati, uomo disprezzato, veglietto dagli uomini, percosso da Dio, umiliato come pecora muta al macello e muto di fronte ai suoi persecutori. E abbiamo visto che su questa figura di uomo sofferente, di servo sofferente, si è aperto un grandissimo dibattito, sia tra i rabbini prima, che poi tra i teologi cristiani dopo. Chi è questo servo sofferente? Il problema è sempre stato così cocente che quando vedete nel famoso episodio del diacono Filippo che avvicina il funzionario della regina di Candace, questo funzionario, che probabilmente è un proselito, cioè un pagano che si accosta all'ebraismo, sta proprio meditando della figura del servo sofferente e chiede a Filippo: ma chi è questo servo sofferente? Il profeta parla di sé o di un altro? Quindi vedete un dibattito vivissimo in Israele, dibattito molto importante a cui erano state date varie risposte. Secondo alcuni è un profeta, è probabilmente lo stesso Isaia, può essere Geremia, secondo altro qualche re, dei pochi re buoni che ha avuto Israele nella sua storia, ha avuto Ezechia e Osea e Giosia, e poi non ha avuto altri re buoni, ha avuto sempre dei disgraziati idolatri che ne combinavano di tutti i colori. Ma sicuramente il primo significato del servo sofferente è Israele stesso. Israele stesso, per le sue sofferenze, salva le nazioni. È benedizione per tutti i popoli. Io credo che qui meriti davvero, all'inizio soprattutto di una lettura di un Vangelo, fare una piccola considerazione sulla figura di Israele. Perché Israele non è stato superato dal cristianesimo, ma noi in punta dei piedi ci siamo immersi nella grande tradizione ebraica e dobbiamo riconoscere in Israele i figli, i fratelli maggiori, dobbiamo riconoscere in Israele la nostra radice. C'è un capitolo che io amo molto e di cui vi leggo alcuni versetti della lettera ai Romani, il capitolo 11, in cui Paolo parla del mistero di Israele e ci dice delle cose bellissime. Pertanto, ecco che cosa dico a voi, o gentili, gentili non vuol dire persone educate e cordiali, ma arrivanti dalle genti, come apostolo dei gentili, io faccio onore al mio ministero nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, quale potrà mai essere la loro riammissione se non la resurrezione dei morti? Attenzione, qui ci sono delle rivelazioni di fede che sono importantissime. Se le primizie sono sante, lo sarà anche tutta la pasta. Se è santa la radice, lo saranno anche i rami. Se però alcuni rami sono stati tagliati e tu, essendo oleastro, sei stato innastato al loro posto, diventando così partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non me ne vanto contro i rami. Se proprio ti vuoi vantare, sappi che non sei tu che porti la radice, ma che è la radice che porta te, dirai certamente. Ah, ma i rami sono stati tagliati perché vi fossi innestato io. Bene, essi però sono stati tagliati a causa dell'infedeltà, mentre tu resti lì solo in ragione della fede. Non montare dunque in superbia, ma temi. Se Dio non ha risparmiato quelli che erano rami naturali, tantomeno risparmierà te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. Severità verso quelli che sono caduti, bontà di Dio invece verso di te, a condizione però che tu sia fedele a questa bontà. Altrimenti anche tu verrai reciso. Quanto a loro, se non persevereranno nell'infedeltà, saranno anch'essi innestati. Dio infatti ha la potenza di innestarli di nuovo. Se tu infatti sei stato reciso dall'oleastro che eri secondo la tua natura e contro natura sei stato innestato su un olivo buono, quanto più essi, che sono della medesima natura, potranno venire innestati sul proprio olivo. Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'indurimento di una parte di Israele, notate bene, non è Israele che ha rifiutato Cristo, una parte, perché la Madonna era ebrea, gli apostoli erano ebrei, la prima chiesa era ebrea, anzi tutta la chiesa all'inizio era solo ebrea. È la pianta, sono le radici. Allora, che ignorate questo mistero affinché non siate presuntuosi. L'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: da Sion uscirà il liberatore, egli toglierà le impietà di Giacobbe, sarà questa la mia alleanza con loro, quando distruggerò i loro peccati. Come vedete, questo è un brano che non si ricorda mai, ma secondo me è fondamentale per la nostra comprensione, prima ancora per la comprensione di Israele. Cioè Paolo ci dice, primo, voi siete l'olivastro, siete una pianta bastarda che è stata innestata sull'olivo buono che è Israele. Quindi è la pianta, sono le radici che portano e nutrono noi, che siamo invece l'olivastro, anche se il Messia non è stato riconosciuto dalla pianta. E se Dio è stato così severo con l'olivo buono, quanto più sarà esigente verso di noi che siamo appiccicati con lo scotch, si potrebbe dire, perché dice Paolo, siete lì solo per fede, loro sono lì per natura nel piano della salvezza. Ma secondo, c'è questo mistero di Israele che Paolo annuncia con chiarezza e che non ricordiamo mai, che alla fine dei tempi, quando il Vangelo sarà stato annunciato a tutte le genti, tutto Israele sarà salvato. E a quel punto ci sarà la risurrezione dei morti. Guardate, quindi c'è tempo, dicevo, io non sapevo. I vari testimoni di Geova che vengono a bussare alla porta dandovi annate, andate a mettergli annate della fine del mondo, andate a leggere Romani 11 dicendo, ma qui dice chiaramente che soltanto quando Israele si sarà convertito a Gesù Cristo e lo avrà riconosciuto tutto come Messia, allora ci sarà la resurrezione dei morti. Questo è un piccolo dato di fede. Se volete sapere quando c'è la resurrezione dei morti, è quando Israele avrà riconosciuto il Messia, quando tutte le genti saranno entrate. Quindi c'è il primo momento, tutte le genti che entrano nella Chiesa. Secondo e ultimo movimento, Israele accetta il Messia. Terzo movimento, la fine del mondo. Dunque, vedete, tutte le previsioni, le superstizioni, le interpretazioni erronee delle scritture da parte di alcune sette non sono da tenere in considerazione. La fine del mondo sarà solo quando tutto Israele sarà convertito. Ecco il mistero di Israele. Mistero di Israele: Israele è il nostro fratello maggiore. Ricordatevi che noi abbiamo un padre e una madre. La madre Maria e il padre Abramo. Abramo è il nostro padre della fede, ricordatevi bene, è Maria che ci è data sotto la croce. Quindi ciascuno di noi ha un padre che è Abramo e una madre che è Maria. Siamo figli d'Abramo e quindi dobbiamo davvero avere un grande rispetto verso coloro che ci hanno insegnato veramente la fede. Come dico sempre nei miei corsi di introduzione alla Bibbia, dobbiamo sempre leggere le scritture con la mentalità di Israele, alla luce della tradizione di Israele, perché solo Israele è capace di comprendere la verità. Solo Israele è il popolo della promessa. Noi siamo degli aggiunti, degli aggregati, ma il popolo della promessa è e resta Israele. Questo la Chiesa deve averlo chiarissimo, deve averlo chiarissimo nella sua testa. Paolo dice infatti che Dio non recede mai dalle sue promesse. E quindi ha fatto una promessa ad Abramo e alla sua discendenza, e questa promessa si avvererà e si avvera continuamente, perché è continuamente Israele il popolo eletto in cui noi siamo inseriti per pura fede, per grazia e non certo per un diritto di natura, come invece compete ai nostri fratelli ebrei. Però attenzione, se la prima visione del servo sofferente è stato Israele, il servo sofferente, e possiamo anche vedere anche nella storia questo mistero, no? Le sofferenze di Israele, pensate alla Shoah, no? Che in qualche misura misteriosa sono benedizione per il mondo, sono chiamata per il mondo, noi non sappiamo come, ma questo Israele sofferente è e resta la luce, il faro di tutte le nazioni. Però ben presto questa lettura corporativa della figura del servo sofferente venne poi trasformata in una lettura messianica. Cioè si cominciò a capire che né Israele come tale, né nessun re, né nessun profeta aveva le caratteristiche di questo uomo dei dolori che ben conosce il patire, che diventa luce davvero per tutte le nazioni. E allora Israele comincia a pensare che questa figura possa essere il Messia, colui che alla fine dei tempi porterà la salvezza. Non più attraverso azioni gloriose, non più attraverso imprese militari, ma attraverso la sua sofferenza, attraverso la sua passione. E allora ecco che la Chiesa Cattolica andrà a nozze, la prima Chiesa andrà a nozze con questa interpretazione. Sicuramente vedranno nel loro maestro, che era stato trucidato in maniera barbara, tra atroci sofferenze, scomunicato fuori dalla porta, morendo sul legno della croce, vedranno la realizzazione di questo Messia sofferente che era già stato preconizzato dal profeta Isaia. E allora qui Marco ci presenta il figlio servo che realizza la profezia del servo sofferente e ce ne dà la dimostrazione. Questo Messia servo è lì in mezzo ai peccatori. Pensate alla cosa incredibile, no? Un Dio grande e potente che fa la sua comparsa mettendosi in fila tra i peccatori che devono essere battezzati. Ecco, è una cosa sconvolgente. Non ci si aspettava che la prima rivelazione del figlio avvenisse in un contesto non solo di miseria, ma addirittura di peccato. Paolo dirà che colui che era perfetto si è fatto peccato, nei famosi paradossi dell'incarnazione di cui parlavamo la volta scorsa. Ebbene, qui Gesù si fa peccato e si mette con i peccatori aspettando di essere battezzato. E questa solidarietà con i peccatori, con i sofferenti, con gli esclusi, raggiungerà il suo apice ovviamente sulla croce, quando Gesù riceverà il vero battesimo. Per Marco il vero battesimo è la croce. Vi ricordate al capitolo 10, versetti 38-39, Marco dirà: Gesù disse loro, ai due fratelli Boanerges, figli del tuono, Giacomo e Giovanni, che gli chiedono di sedere uno alla destra e uno alla sinistra del suo regno: voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui sono stato battezzato? Gli risposero: lo possiamo. Gesù disse: il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi riceverete. Parlava questo, diceva questo accennando al suo martirio, alla sua morte in croce. Siamo Marco 10, 38-39. Quindi la solidarietà di Gesù è fino in fondo. Il vero battesimo, ricordiamoci bene, il vero battesimo è una dimensione di morte. Io dico sempre, quando si parla di battesimi e si vedono i nostri piccoli neonati presentati al Signore, ricordatevi bene che la parola battizzo vuol dire mi immergo, vuol dire annego. Il battesimo è un sacramento di morte, non è un sacramento di vita. È prima un sacramento di morte, cioè io devo morire all'uomo vecchio, devo morire al peccato, devo morire alle passioni, devo morire a tutte le pompe di Satana, come si dice, devo morire a tutte le ambizioni di questo mondo, la mentalità mondana. Battezzarsi significa morire. La parola battesimo vuol dire annegamento, a me fa una paura terribile annegare, io non amo molto l'acqua del mare, eccetera, sono un montagnin e quindi sono un po' come gli ebrei. Voi sapete che per gli ebrei il mare era simbolo del male, del caos, della morte, tanto è vero che l'Apocalisse si conclude dicendo: non ci sarà più il mare alla fine dei tempi. Qualcuno legge quello per disperazione,
chi ama il mare
per disperazione, chi invece ama le nevi e i ghiacci come sottoscritto dice: bene, scusate, bene bene, non ci saranno, non ci saranno problemi. Vi chiedo scusa. Allora, chiudiamo sta roba lì, non si spegne. Eccoci. Allora, dicevo, il battesimo è esperienza di annegamento, è esperienza di morte. Ecco perché, giustamente, poi Gesù dice che il suo battesimo sarà la croce. Cioè, il vero momento in cui lui è battezzato è il momento in cui dona tutta la sua vita, rinuncia a tutta la sua vita. I credenti devono sapere che il battesimo ha questo movimento prima di morte e poi di resurrezione, ma prima assolutamente di morte. Sempre nelle lettere romane Paolo tre volte mi sembra dice: basta, basta con la mentalità di questo mondo, basta con il pensare comune, basta. Sono quei famosi queste famose affermazioni che ti dicono che devi porti davvero in contrasto, devi uccidere la mentalità corrente per essere un cristiano. Qui c'è un'altra cosa, c'è anche un parallelo con la figura di Adamo. Se vi ricordate, Adamo, il primo uomo, aveva voluto farsi come Dio, mangiando del famoso frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Il tentatore infatti aveva detto: se mangerete sarete come Dio. Gesù invece fa il cammino inverso, è il Dio che si fa uomo, è quello che Paolo definirà proprio il mistero della kenosis, dello svuotarsi, il cammino dell'umiliazione, il solo cammino che porta all'esaltazione. Siamo sempre sulla linea di questo annegamento, di questa morte. Ecco perché Gesù dice di essere il primo che si è fatto l'ultimo, il servo di tutti. Ecco, ci sono per noi alcuni insegnamenti molto forti, quelli potremmo approfondire magari in sede di dibattito. Quindi il primo insegnamento è che Gesù entra nella storia in maniera anonima, in maniera nascosta, e questo è un insegnamento importante per la Chiesa. La Chiesa è chiamata non a discorsi di gloria e di potenza, ma è chiamata a nascondersi fra la gente, a condividere la sorte degli ultimi, a sporcarsi le mani, a mischiarsi con i peccatori, con le persone povere, con gli emarginati, con gli esclusi. Ecco, Gesù qui non fa un discorso, un programma pastorale, ma dà un esempio, dà una lezione alla sua Chiesa. Noi siamo chiamati a stare con gli altri, a svuotarci, a diventare ultimi, a morire per gli altri. Ecco, quindi vedete, c'è già una prima risposta che il Vangelo di Marco, già nei primi versetti, dà alle due domande fondamentali del Vangelo di Marco. Chi è Dio, chi è il discepolo? Vi ricordate, Vangelo di Marco, Vangelo dei Catecumeni, risponde a queste due domande. Chi è Dio? Dio è quel tapino che sta facendo la fila tra i peccatori per essere battezzato. Chi è il discepolo? Il discepolo è colui che, come il suo maestro, è chiamato a svuotarsi, è chiamato a morire, è chiamato a rinnegare, rinnegare se stesso, a rinnegare la propria vita, è chiamato a stare con gli ultimi, è chiamato a mischiarsi con i peccatori, è chiamato a stare con gli esclusi. Fra un po' vedremo un bellissimo esempio di questo anche da parte di Maria. Al capitolo 5 Marco racconta quel famoso episodio su cui glissano sempre tutti i biblisti perché si vergognano, cioè poi devono fare una brutta figura alla Madonna. Quando la Madonna va a prendere Gesù per portarselo a casa perché diceva con i suoi fratelli è matto. Allora è la Madonna che dice con i suoi fratelli, lo vedremo al capitolo 5, lo vedremo al capitolo 5 che la Madonna con i suoi fratelli vanno a prenderlo dicendo è matto. Allora che la Madonna dica che suo figlio è matto, nelle litanie laudetane non l'abbiamo mai trovato, ma invece nella Bibbia, nel Vangelo di Marco al capitolo 5 c'è. Secondo me questa è una delle più belle definizioni della Madonna, ma ci torneremo, perché è una Madonna che è solidale con i peccatori. Cioè i famosi fratelli di Gesù, di cui vedremo poi tutto, cioè questi famosi cugini che lo contestano e vogliono portarlo via dicendo è fuori di sé, no? Che alcune Bibbie traducono fuori di sé, ma il verbo greco è matto, no? La Madonna e costoro andarono a prenderlo per dire, perché dicevano è matto. Ecco, a me colpisce molto che Maria, invece di dire come mio figlio è figlio di Dio, mio figlio è colui che l'angelo mi ha annunciato, eccetera, eccetera, è là che dice una bestemmia con gli altri pur di stare con gli altri. Questa solidarietà con i peccatori da parte di Maria, no? A me piace tantissimo. Vorrei aggiungere davvero nelle litanie lauretane Maria solidale con i peccatori. Piacerebbe tantissimo, che sarebbe fondata proprio su Marco, no? Sul Vangelo di Marco, lo vedremo fra qualche giorno. È bellissimo questo, ed è proprio stando con i peccatori che questi peccatori dei cugini di Gesù alla fine saranno convertiti. Perché voi sapete che questi cugini del Signore, fratelli del Signore, che durante la vita lo osteggiano in maniera terribile, al punto che vogliono appunto portarlo via dicendo è matto, sono quelli che poi diventeranno i capi della prima chiesa di Gerusalemme. Giacomo, il fratello del Signore, cosiddetto, è il primo vescovo di Gerusalemme. Non è Giacomo l'apostolo che viene subito ucciso dalla persecuzione di Erode.
Lo stavamo cercando, ma non lo trovo questa cosa.
L'ho citato a memoria così.
Ah, ecco.
Nel capitolo 3
ci sono i parenti, i parenti di Gesù che cercano.
Ma deve essere al 5, aspetta.
E così vabbè, magari a casa ce lo riguardiamo.
Sì, ma avremo modo di arrivarci
dopo.
Allora,
sul monte tanto indemoniato.
Poi il 6.
Ah, forse 6 visita a Nazareth.
Allora. Scusate, subito dopo il 6, non il 6, il 6.
E questo figlio di Maria.
Sì, ma è dopo.
Sono gli altri che gli dicono no.
Thank you. Vabbè, lo vedremo poi, adesso non perdiamoci perché altrimenti restiamo poi troppo indietro, ma vi do poi la citazione precisa quando sarà il momento, se mai dopo l'intervallo lo guardo sì. con calma. Allora, siamo arrivati ai versetti 12-13, dove ci sono questi versetti sulle tentazioni di Gesù che completano il quadro precedente. Subito dopo, lo Spirito di Dio spinse Gesù nel deserto. Là egli rimase 40 giorni mentre Satana lo assaliva con le sue tentazioni. Viveva tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Abbiamo qui un elemento di predicazione apostolica comune a tutti i Vangeli, che Gesù e i Vangeli sinottici, cioè quello delle tentazioni di Gesù. Qui c'è un'immagine simbolica, pittorica, che esprime davvero ancora una volta la solidarietà di Gesù con l'uomo e poi la sua vittoria sul male. Attenzione, subito lo Spirito di Dio spinse Gesù nel deserto. Bellissimo questo, Subito lo Spirito di Dio, subito. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è Dio che ci ha fatti limitati, che ci ha fatti creature, che ci ha fatti non Dio. Qui dobbiamo sempre avere chiarissima questa concezione, se no non capiamo nulla della teologia. Allora Dio, per avere un partner nell'amore, crea qualcuno che sia diverso da lui, perché se fosse uguale a lui le sfere di diametro infinito coincidono, dicevano i filosofi, no? Ecco, sarebbe un altro Dio, quindi non ci sarebbe spazio. Per avere la possibilità di avere un partner dell'amore, crea un differente dal perfetto. La creatura è indifferente dal perfetto. Cioè, se Dio è perfetto, l'uomo è imperfetto. Se Dio è illimitato, l'uomo è limitato. Se Dio è infinito, l'uomo è mortale. Questo è l'inizio del pensiero creazionale di Dio. Noi siamo creature. E allora, da subito, siamo soggetti alla finitudine, siamo soggetti al deserto, siamo soggetti alla tentazione. Fa parte del nostro essere, non Dio. Ma abbiamo visto la volta scorsa che nel momento stesso in cui Dio crea il suo amato finito, pensa all'incarnazione del Figlio, per la quale egli da infinito si farà finito per portare la nostra finitudine nel suo infinito. Questa è tutta la legge e i profeti. La creazione non è, non finiremo mai di dirlo, l'incarnazione non è dovuta al peccato dell'uomo, l'incarnazione fa parte del progetto creazionale di Dio per recuperare in Cristo tutte le cose del cielo e della terra. Quando il prologo di Giovanni ci dice, in principio era il Verbo, e il Verbo era Dio, e tutto è stato creato per mezzo di Lui, in vista di Lui, ci dice che è per Cristo, con Cristo in Cristo, che è fatta la creazione in principio, da subito, da subito. Non che, come qualcuno addirittura ha detto, se l'uomo non avesse peccato, Gesù, il Figlio, non si sarebbe incarnato. Di queste aberrazioni troviamo traccia nella liturgia, troviamo traccia nell'Exultet Pasquale che canta «Oh felice colpa che ci hai meritato un tale Salvatore». Ma no, ma non è vero, cioè queste sono boiate pazzesche. Se si legge la Sacra Scrittura si vede invece che la creazione è un evento trinitario del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e che il Figlio in principio è colui per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte per lui e in vista di lui. Questo deve essere veramente sempre estremamente chiaro, perché è veramente fondamentale. Ecco che qui si dice la stessa cosa, cioè subito dopo lo Spirito di Dio conduce Gesù nel deserto. Guardate, è una cosa incredibile, cioè è Dio stesso che ci ha posti in una dimensione di finitudine, in una dimensione di deserto. È lo Spirito stesso che permette la prova. Perché? Perché il Signore ci fa liberi. Guardate che il nostro Dio non è onnipotente, e sui scandalizzo, è onnipotente all'inizio, quando decide di rinunciare alla sua onnipotenza per dare spazio a noi, alla nostra libertà. Questo è un altro tema estremamente importante. Poi non è più onnipotente, perché poi si scontra con la libertà dell'uomo. È onnipotente all'inizio. nella sua decisione, che è sempre una decisione d'amore, poiché voleva avere con noi una relazione d'amore, voleva che ci fossero delle persone che potessero dirgli ti voglio bene o non ti voglio bene. Non è un Dio stupratore, non è un Dio violentatore, è un Dio che vuole una relazione d'amore, e poiché vuole una relazione d'amore ti dà la libertà, cioè la possibilità di dire sì o no. E allora ecco che la possibilità della tentazione, la possibilità del dire no a Dio è qualcosa che c'è subito, cioè c'è nella costituzione della nostra natura, quel subito dopo. Ed è lo Spirito di Dio che spinge Gesù nel deserto, cioè è nel piano di Dio che l'uomo sia libero di accettare o no l'amore del Signore, di rispondere sì o no alla sua profferta di tenerezza. Che cos'è il deserto? Il deserto tradizionalmente è il luogo della prova, è il luogo della lotta contro gli spiriti maligni. Grazie. Ma è anche il luogo dove, lontani dalle ricchezze di questo mondo, lontani da tutte le seduzioni del potere, più facilmente possiamo incontrare Dio, possiamo rapportarci con Lui, possiamo dialogare con Lui, possiamo vivere una relazione profonda d'amore con Lui. Ma vi dico, è anche il luogo della prova, cioè il luogo in cui Israele rimpiange le cipolle d'Egitto, rimpiange i pentoloni della carne, in cui malediciamo di essere usciti dalla schiavitù d'Egitto per fare un cammino così doloroso di libertà, in cui non crediamo di arrivare alla terra promessa, in cui possiamo farci l'idolo del vitello d'oro, in cui continuamente dobbiamo affrontare i vari Abimelech, i vari nemici di Israele che attaccano il popolo di Dio. Ecco, quindi è il luogo della, sì, della relazione con Dio, ma anche il luogo della prova. E qui Gesù è portato per 40 giorni. Allora, già lo sapete tutti, ma se qualcuno si mettesse soltanto ora in ascolto, tutte le volte che voi trovate un numero nella Bibbia ha tutti i significati del mondo meno quello del numero stesso. Cioè dovete sempre capire e avere una nozione del simbolismo numerico della Bibbia, che poi si impara molto facilmente, perché poi i numeri sono più o meno sempre gli stessi. Non sto a farvi l'elenco dei numeri perché magari vi sfugge, partiamo dal 40. 40 vuol dire il tempo che Dio ha deciso, il tempo voluto da Dio. È un numero simbolico, 4 per 10, 4 sono gli elementi della terra, 10 è un numero di perfezione che indica la volontà di Dio, quindi la volontà di Dio è espressa in termini terreni. Noi non sappiamo se Gesù è stato 40 giorni o è stato 3 minuti o tutta la sua vita è stata una tentazione, probabilmente il discorso grande è questo qui, no? Però sappiamo che ciascuno di noi è provato per un tempo preciso che il Signore permette per ciascuno di noi, anche se Paolo dice in 1 Corinti 10, ricordatevi che non siete mai tentati sopra le vostre forze e che se il Signore vi permette la tentazione vi dà sempre la forza per superarla, mi pare sia 1 Corinti 10, 17. Il discorso è veramente importante, perché 40 giorni è il tempo che Dio ha voluto. Faccio un esempio clamoroso. Quanti anni è stato nel deserto Israele? Un anno, due, tre, ma la Bibbia dice 40. Cioè, per arrivare dall'Egitto alla terra promessa, 40 anni, sono troppi. Basta qualche giorno. O giri in tondo. Ecco. Oppure, altra cosa clamorosa in Luca, tutti voi che vi ricordate che nel Vangelo di Luca Gesù ascende al cielo la sera di Pasqua. Negli Atti degli Apostoli, che sono sempre di Luca, sono la continuazione, addirittura si parla di opera lucana, era un unico scritto, Gesù ascende al cielo 40 giorni dopo la Pasqua. Allora, ascende la sera stessa o ascende 40 giorni? Mettiti d'accordo. È la stessa cosa, cioè ascende il tempo che Dio ha voluto, cioè Dio ha voluto che per un certo tempo Gesù fosse rinvenibile anche corporalmente come risorto tra i suoi, e questo viene espresso in termini di 40. Quindi anche qui il 40 vuol dire il tempo voluto da Dio, il tempo che Dio ha stabilito. Gesù è tentato da Satana. Allora qui andiamo un po' nel difficile. Voi sapete che Satana, nei libri più antichi del Nuovo Testamento, è una gran brava persona, eh? No, davvero, eh? È il pubblico accusatore nel cosiddetto RIB, cioè nel processo ad Israele. Cioè Satana è colui che, interpretando la storia come un tribunale, spesso si vede Dio che giudica Israele, che giudica un uomo, che giudica un popolo. Chi è che sostiene l'accusa? È il pubblico ministero, che è Satana, eh? Difatti Satan vuol dire l'accusatore, no? Allora, nei nostri magistrati tiene l'accusa, non è un disgraziato, un colluso con i mafiosi, anzi, è colui che ci tiene talmente alla serietà, all'applicazione della legge, che ne diventa il garante estremo, che ne diventa il difensore estremo, eh? Faccio un esempio tipico, vi ricordate che Satana è lì che chiacchiera tranquillamente con Dio all'inizio del libro di Giobbe? E quando Dio gli dice, caro Satana, guarda come bravo mio amico Giobbe, ah lui sì, e già, e Satana dice, vediamo se lui crede per nulla o crede perché tu l'hai riempito di benefici. Cioè proviamo a vedere, cioè, e quindi è uno che è addirittura un fanatico della legge, diremmo noi. Sicuramente questa figura positiva alla fine viene a romperti le scatole, perché se tu sei in un processo, no, e ti trovi il giudice e l'accusatore, dopo un po' l'accusatore ti viene antipatico, perché quello che contro di te dice ha sbagliato lì, ha sbagliato là, ha tradito il tal comma, è andato contro la tal legge, secondo me va punito perché. Quindi dopo un po' questa figura, che era una figura positiva, cioè dell'eccelso difensore della legge di Dio, sicuramente comincia a stare sulle scatole ad Israele, che si vede sempre tra qualche accusata perlomeno, no? Da questa figura, e allora ecco che ben presto diventa l'avversario. Ma questo non tanto nella Bibbia, ma soprattutto in una certa teologia rabbinica che riceve tutta un influsso dalla demonologia persiana. Cioè i persiani avevano un pantheon di spiriti buoni, spiriti cattivi, che ne combinavano di tutti i colori. E allora ecco che viene fuori quella roba là che tutti ci hanno raccontato da piccoli, che i demoni sarebbero angeli decaduti. Ma voi sapete che questa roba qui nella Bibbia non c'è. Non è un dato biblico. Questa è una leggenduola extra biblica. Non ha nessun fondamento biblico la ribellione degli angeli. Qualcuno arrampicandosi sui vetri ne vede un accenno nella lettera di Giuda, eccetera, eccetera. Ma se voi leggete il Pentateuco non viene raccontata nessuna ribellione angelica. Quindi questa teoria della ribellione degli alcuni angeli è sicuramente una speculazione rabbinica sotto influssi della demonologia persiana, che però non è che nella Bibbia però non è raccontata, quindi non è un dato scritturistico, ecco, questo dovete averlo molto chiaro. Nei canoni biblici non c'è. Qualcuno si aggrappa a Genesi 6, dove si parla di quelle famose figure che sono i giganti, no? Che sarebbero dei figli di Dio che si sposano con i figli degli uomini. È un brano oscurissimo, non si sa bene che cosa sia. Dice, nei tempi antichi c'erano dei figli di Dio che sposavano dei figli degli uomini. Chi di voi è andato a vedere il film Noah? Io sono andato a vederlo perché volevo vedere cosa diceva. È un film che non c'entra niente con la Bibbia, ma è un film interessante che si basa tutto sul mito dei giganti, vi ricordate, no? Cioè, secondo questo film, Noè riceve l'assalto di tutti i cattivi che vogliono assolutamente impedire che lui faccia la barca di salvezza prima, e poi vogliono tutti entrare in questa barca, e chi è che li difende? Sono questi angeli decaduti, questi mostri lì rappresentati come dei grandi robot, che sarebbero i giganti, unione tra esseri spirituali e donne, i quali per redimere il loro peccato difendono Noè fino alla loro autodistruzione. Ma questo è nel film, nel film, che è un colossal che è uscito l'anno scorso e che ha fatto anche record di incassi negli Stati Uniti, che dopo è stato anche criticato, eccetera, eccetera. Come film è bellino, per chi ama questi effetti speciali, i giganti. Però vi dicevo, tolto questa cosa qui, noi non possiamo pensare, cioè non è nel patrimonio biblico la caduta degli angeli. I rabbini pensano, partendo appunto soprattutto dall'ideologia persiana, a questi demoni come delle figure negative che fomentano il male in mezzo agli uomini e diventano in qualche misura l'avversario di Dio. Allora, se la parola Satana vuol dire l'accusatore, il suo corrispondente greco, diavolo, diaballo, vuol dire divisore. Diaballo, divido. I demoni sono colui che operano la divisione. La divisione tra noi e Dio. La divisione tra di noi. E la divisione all'interno di noi stessi. Cioè sono coloro che impediscono la nostra unità di fondo. Sono coloro che impediscono la nostra... il nostro equilibrio anche spirituale, mentale. Sono coloro che ci rendono schizofrenici. Ecco la schizofrenia. Tant'è vero che quando voi nel Nuovo Testamento leggete qualcosa sui demoni, vedete che spesso sono espressi in termini collettivi, cioè uscivano da lui sette demoni. Oppure Gesù chiede, come ti chiami? Legione. Si indica che queste forze del male sono in noi causa di fratture interne, di ansia, di schizofrenia. Noi sappiamo che le lettere ebraiche hanno un valore numerico, come i numeri romani. Sapete che nei numeri romani L vale 50, X vale 10, eccetera, eccetera. Apro una parentesi. L'altro giorno ho incontrato un ragazzotto in centro che mi dice, scusi, dov'è via XX settembre? È rimasto basito. Dov'è via XX settembre? Ma poverino, ma roba da no. Comunque, almeno via XX settembre, ecco, voi sapete che X vale 10, insomma, ecco. Al contrario, ecco, e quindi, ma questo qui è anche del mondo latino, tutti noi dovremmo sapere che X vale 10. Ecco. Un ragazzotto proprio nostrano, non stranissimo. Sa mica dirmi dove è XX settembre, ecco. Comunque, invece noi tutti sappiamo che X vale 10. Allora, il nome Satana, scritto in ebraico, ha come valore 364, che guarda caso sono i giorni dell'anno meno uno. Il giorno del Yom Kippur, o festa dell'espiazione, durante il quale il sommo sacerdote entrava nel santo dei santi, pronunciava il nome di Yahweh, offriva il capo espiatorio. C'è un simbolismo, vuol dire che tutta la nostra vita, o quasi tutta la nostra vita, meno male che tutti noi abbiamo un Yom Kippur, è posta sotto il segno del male. Ecco, Gesù si inserisce nella cultura del suo tempo e intende con Satana il male. Ma attenzione, primo, Satana non è l'origine del male. Satana non è un antidio e tantomeno un dio cattivo che si oppone al dio buono. Nelle visioni dualistiche, anche di alcune eresie, di alcune sette, pensate ai manichei, si contrappone il dio cattivo dell'Antico Testamento al dio buono del Nuovo Testamento. O si vede, soprattutto in una certa, in certi correnti anche del judaismo, probabilmente gli stessi esseni di Qumran, un principio del male che si combatte con un principio del bene. No, non è così. Gesù dice chiaramente, la Genesi, scusate, ci dice chiaramente che Satana è una bestia, Yat Shasidim, è una bestia del campo, è una creatura, non è il principio metafisico del male. Quando voi aprite il libro della Genesi si dice che il serpente era una bestia del campo, quindi Satana è una creatura della terra, è una creatura della terra, non è una potenza malefica, è una creatura libera che vota contro, che non tira dalla parte di Dio, ma non è l'origine, non è la fonte del male. Allora ecco, Gesù, prendendo la cultura del suo tempo, vede come preda di queste forze del male simboleggiate dalla figura dei demoni i malati, che spesso vengono chiamati indemoniati, cioè posseduti dal male. Sono definiti spiriti impuri perché? Perché sono contrari a Dio, che invece è il puro, il santo, il giusto per eccellenza. Ciò che non è santo e non è puro è perciò lontano da Dio. Voi sapete che le chiese riformate interpretano i demoni in senso simbolico, cioè solo come un genere letterario per dire il male. La Chiesa cattolica invece, sulla base di questi brani, ha sempre proposto l'esistenza di questi demoni come persone reali. Ma attenzione, sono delle realtà subordinate. Non diamo loro molto spazio. Anche noi siamo Satana per gli altri, divisori per gli altri, diavoli per gli altri, quando non diamo buon esempio, quando ci mettiamo contro Dio, quando pecchiamo. Ciascuno di noi diventa un demonio, diventa un diavolo, un divisore con la sua vita. Quindi è in quest'ottica che dobbiamo vederli. Il secondo grande annuncio è che non è una forza occulta con chissà quale forza tremenda. È una bestiaccia della selva, ma che Gesù vince, e vince con grande facilità. Dirà che egli è il più forte. Tutta l'Apocalisse è in fondo questo grande racconto poi di questa vittoria definitiva sul male e su Satana, che viene incatenato nella morte e risurrezione del Signore. Dunque, questo è anche un monito per la civiltà attuale, che voi sapete con quale facilità ricorre a maghi, fattucchiere, messe nere, storie di questo genere, per ricordare che la nostra fede non è la religione contro il demonio. Il demonio è una bestia e basta. La nostra religione è di Gesù Cristo. Qui Gesù è il nuovo Adamo. Perché il nuovo Adamo? Perché, vedete, questo è un simbolismo, viveva con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Ti fa vedere questa cosa che sì, Gesù è pienamente uomo perché soggiace da subito, per volontà di Dio, lo Spirito Santo, alle forze, alla tentazione, cioè è sottoposto anche lui, non soggiace, è sottoposto, scusate, alla tentazione, ma nello stesso tempo è il nuovo Adamo, è colui che resiste alla tentazione, è l'uomo perfetto, e viene espresso così tramite questo simbolismo della convivenza con gli animali feroci. Qui bisognerebbe avere tutti davanti Isaia 65:25, in cui si legge: il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue, il serpente mangerà la polvere, non faranno né male né danno in tutto il mio monte santo. Così dice il Signore. Quindi, come Adamo nel paradiso terrestre stava con le bestie feroci e conviveva in pace con esse, così Gesù, l'Adamo perfetto, sta di nuovo con le bestie e sta di nuovo con gli angeli. Alcune considerazioni. Anche noi abbiamo i nostri deserti, anche noi abbiamo le nostre difficoltà, anche noi abbiamo la nostalgia talora della schiavitù, la paura della libertà. Quello che ci viene detto è che la vita è importante non perché siamo pieni di salute, non perché siamo pieni di forze, non perché siamo pieni di ricchezze, ma perché è il momento in cui io posso dire ti amo a Dio che per primo mi ha detto ti amo. Quindi il deserto è un dono, la nostra creaturalità è un dono, la nostra finitudine è un dono, perché è l'unico modo che abbiamo per poter essere gli amanti di Dio, gli sposi di Dio, per avere una relazione profonda e intima con Lui. Quindi la vita è sempre importante, indipendentemente dalla salute, indipendentemente dalle ricchezze. La vita è importante sempre, la vita appena nata e la vita morente, la vita dell'handicappato e la vita di chi sta bene. Perché non è il benessere che ci dà il senso della vita, ma il fatto che la vita in ogni circostanza sia il luogo in cui io rispondo nell'amore a Dio che mi parla nell'amore. È uscito alcuni anni fa, io ho avuto un amico che ha fatto una scelta molto importante, ha saputo che il figlio sarebbe nato decerebrato, senza cervello, e l'ha accettato. Ancora vivo questo ragazzino, vivo per tutta la vita,
senza cervello?
A 12 anni, 13 adesso.
Come
sì. è un, c'è un residuo embrionale, eccetera, eccetera. E, io ho perso di vista questo ragazzo perché è andato a abitare nelle Marche, era nella mia parrocchia ancora di prima, San Francesco di Sales, quando ero ragazzo. E, ricordo che andammo a leggere per lui un bellissimo documento che la Congregazione per la Fede ha fatto sui bambini decerebrati, in cui dice questo, con molta chiarezza e con molto coraggio, che, il discorso più o meno che ho fatto io, ogni vita è il luogo in cui possiamo rispondere nell'amore a Dio che è amore. Voi vi chiederete, ma se un bambino è decerebrato, come può rispondere nell'amore a Dio che è amore? E la Congregazione della Fede dice, sicuramente il Signore troverà modo di relazionarsi con queste persone. Possiamo dire proprio nella fede, eh? Ciascuno, anche in questi casi più estremi, questo forse è il caso più estremo, sicuramente il Signore nella sua misericordia, perché ama quella persona alla follia, per quella persona ha sacrificato suo figlio, troverà modo, e noi non sappiamo come, di entrare misteriosamente in una relazione d'amore. Ecco. Questo è veramente una cosa grandissima. La logica del mondo ti dice che la vita ha valore per quel che possiedi. La logica del cristiano dice che la vita ha valore nella sua finitudine perché è il luogo in cui io posso relazionarmi nell'amore con Dio. Ultima cosa, e chiudiamo qui. Qui vedete c'è un racconto molto scarno delle tentazioni. Non vengono enumerate. Voi sapete che invece, per esempio, altri evangelisti esemplificano, traducono, decodificano questo scarnissimo ebbe delle tentazioni. Vi ricordate per esempio Marco, Matteo al capitolo 4, che comincia anche lì con: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame, cosa clinicamente impossibile, perché tu puoi non mangiare per 40 giorni, ma se non bevi per 40 giorni muori, quindi vedete che non vuol dire 40 giorni, vuol dire il tempo voluto da Dio, il tempo voluto da Dio. Il tentatore gli si accostò e gli disse: se sei figlio di Dio, fa che questi sassi diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio, gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, ai suoi angeli darò ordini a tuo riguardo, essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché tu non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. Gesù gli rispose: sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandomi ti adorerai. Ma Gesù rispose: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi conto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli si accostarono e lo servivano. Vedete, Matteo prende Marco e lo rimpolpa, perché Matteo deve fare un Vangelo molto etico, sta parlando agli ebrei. Gli ebrei sono in una logica in cui le opere, il modo di fare, il comportamento è estremamente importante. Scusate. E allora ecco, esemplifica. La prima tentazione è la tentazione della potenza. Mi piace molto sempre, io ricordo sempre le tentazioni con lo schema di Antonino Bello che parlava delle tre P, potenza, prodigi, potere. La potenza, se sei figlio di Dio, fa che queste pietre diventino pane. I prodigi, i gesti spettacolari, se sei figlio di Dio buttati giù da questo pinnacolo del Tempio che gli angeli ti raccattano al volo. Il potere, adorami e tutto il mondo sarà tuo. Ecco, è tutto a fin di bene. State bene, tutto a fin di bene, per dimostrare di essere figlio di Dio. Notate bene, per dimostrare di essere figlio di Dio. Quante volte la Chiesa è tentata di usare i beni di questo mondo, di colludere con il potere, con la potenza, ad maiorem Dei gloriam, per la gloria di Dio. Tante volte la Chiesa cerca i gesti spettacolari, pensate a certi pontefici che amavano riempire le piazze, eccetera, eccetera, per la maggior gloria di Dio. Quante volte sentiamo dire da padri spirituali: ah, diventa importante, fai carriera, perché più diventi potente più farai del bene. Ma guardate che questa non è la logica del Vangelo, è una tentazione, la tentazione delle tre P: potenza, prodigi, potere. Quante volte sentiamo dire: più i cristiani vanno al potere, più fanno del bene. No, non è la logica del Vangelo, non è la logica del Vangelo. La logica del Vangelo ci dice da subito, Marco, è che più i cristiani soffrono, più i cristiani si mettono all'ultimo posto, più i cristiani si svuotano, più i cristiani fanno anche loro la fila con i peccatori dietro Gesù Cristo, più il seme muore, ecco, più porta frutto. È un'altra logica. Il peccato è sempre una scelta tra il servirsi e il servire, Anche se a volte scegliamo il servirsi a fin di bene. No, è proprio a fin di bene che a volte si compie il male. La logica del Vangelo invece è proprio quella di prendere la croce, di morire crocifissi, di far la fila con i peccatori. E allora lasciamoci guidare dallo Spirito Santo, questo Spirito Santo che riempie Gesù, questo Spirito Santo che accompagna con lui nella prova, no? Voi sapete che l'ultima traduzione del Padre Nostro, grazie al cielo, non è più non ci indurre in tentazione, ma non ci abbandonare nella tentazione. Cioè, la tentazione fa parte della nostra vita, ma tu sii presente a noi, fatti sentire la tua forza, accompagnati con il tuo spirito. E voi sapete perché non lo diciamo ancora a messa questa roba qua?
Per un modo... si dice ancora, sì.
E diciamo sempre, sapete che la nuova traduzione del 2008, quella che ho io, è già, che avete anche voi, chi ha comprato la Bibbia adesso, sì. La signora che mi ha telefonato l'altro giorno, si è andata a vedere, vedete, se non ci abbandonare la tentazione. In chiesa continuiamo a dire non ci indurre in tentazione. I motivi sono due.
Allora, i vecchi bersagli.
Allora, il motivo uno è che quei tradizionalisti che meno se ne fregano di seguire il Signore hanno levato gli scudi su tutti i giornali, gli atei devoti, Ferrara e compagni: ah, ma le nostre nonne dicevano non ci indurre, entriamo in crisi. Se sono quelli che meno seguono il Signore ma più vogliono queste cose. Ma c'è un motivo molto più grosso: che la CEI deve ancora smaltire 25.000 copie dei vecchi messaggi. Guardate, io quando ho saputo questo, momenti morivano. Momenti morivano. E ma dobbiamo correggere tutto i Vangeli. E cambiate tante cose. La nuova traduzione del 2008 rispetto alla precedente del 99 è cambiata tante cose. E allora c'è un problema di magazzino: finché non smaltiscono le scorte di quei vecchi, non lanciano quelle nuove cose. Signore pietà. Ok, ci fermiamo qui. Io intanto vi cerco un momentino la citazione che vi ho dato.
Allora, io faccio un attimo il Anna Maria Benussi.
Sono qua, presente.
Ok. Maria Teresa Bosco, l'ho vista. Luisa Bona.
Non c'è.
Lidia Borgarello c'è. Domenico c'è, Gianna Castagno c'è, Rossana c'era, è uscita, Graziella Franco e non c'è.
È quella che non c'è.
Dovrei telefonare.
Ok, magari prova a sentire. Ilaria c'è, Amelia c'è, Renata c'è, Antonino c'è, Peyron Casana Rita c'è. Io ci sono, Ricciardi, scusate, Giuseppina Ricciardi, c'è? Adriana Trevisan.
No, so che no.
No, secondo me non verrà.
Non verrà.
Sì, non verrà mai.
Va bene, allora cancelliamo. Maria Angela Valle
ci sono.
Carmela Davoli
ci sono.
Ci sei. Bianca Losana sì. Tommasino Marco oggi non c'è. Elvira Pavese c'è. Ecco, c'è qualcuno che io non ho chiamato?
Ci sono io che mi sono iscritta oggi. Laura
e poi?
De Giorgis.
due parole?
No, tutta la carta.
Nobile,
non sei nobile, povero dei poveri.
Allora prendiamo il caffè tranquillamente. Poi faremo, ecco, nel frattempo facciamo così, lavorare il cervello per porre delle domande puntute e anche per
le contributi.
Sì, ho contributi. No, no, certo, perché credo ci sia materia.
Direi che sì.
Tutto sommato.
Io non ho fatto il vaccino perché sono stato passata tutta la settimana e gli prendete sono tutti così, non è il vaccino,
no, ma un po' di reazione
però non posso prendere. Tutti gli anni da